Wake up pills.
Wake up pills.
Radio Rockers, benvenuti a Wake Up Pills, il mix di curiosità targato Radio Rock per iniziare alla grande ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi vi porto nei meandri della storia. Nei meandri della storia di Roma a conoscere degli imperatori che definire particolari è dire poco. Dimenticatevi il Colosseo, i fasti augustei, le aquile delle legioni e gli eroi in armatura. Oggi vi presento un imperatore che l'armatura forse la indossava ma piena di lustrini. Un ragazzo che trasformò il palazzo imperiale in un santuario orgiastico e il senato in uno spettacolo drag e la religione romana in un esperimento psichedelico. Già mi sta simpatico. Signore e signori, al centro dell'arena c'è Elio Gavalo, il teenager che scioccò Roma come nemmeno Caligola era riuscito a fare. Siamo nel 218 d.C. L'impero romano ha appena fatto fuori l'ennesimo imperatore e sulla scena irrompe un 14enne originario di Emesa in Siria. Il suo nome ufficiale è Varius Abitus Bessianus, ma a Roma verrà conosciuto con il nome del dio che adorava, El Gabal, la divinità solare semitica a cui era devotissimo. Era di fatto un sacerdote adolescente. Aveva passato l'infanzia in abiti cerimoniali, danzando intorno a un altare sotto il sole del deserto, circondato da profumi, tamburi e sacrifici. E già che c'era, imparando l'arte della teatralità. Come finisce sul trono di Roma? Colpo di genio della nonna Giulia Mesa, donna sveglia e ambiziosa, sorella di Giulia, donna, moglie di Settimio Severo, ex imperatore, si inventa che il nipote sia il figlio illegittimo dell'imperatore Caracalla. Il risultato? Beh, Giulia Mesa non era solo ambiziosa, era anche ricca e i pretoriani, teoricamente guardia del corpo dell'imperatore in carica, erano sensibili agli assegni generosi. Quando leggono la cifra decidono che l'imperatore in carica, Macrino, è un usurpatore, si rivoltano, lo uccidono e nominano il ragazzo imperatore. Appena arrivato a Roma, Elio Gabalo non capisce una mazza di politica e neanche ci prova. Lui vuole portare la sua religione nel cuore dell'impero e lo fa con una convinzione che neanche i testimoni di Geova quando vi bussano a casa. Non solo si porta dietro la pietra nera sacra di El Gabal, un meteorite, ma costringe tutti a venerare il suo dio, piazzandolo addirittura sopra Giove. Un affronto epocale, roba da far svenire gli auguri. Elio Gabalo non è solo un imperatore sacerdote, è un performer. Ama il travestimento, il trucco, le parrucche, gli abiti sgargianti. Secondo Cassio Dione, uno storico romano che lo odiava cordialmente, Elio Gabalo si vestiva abitualmente da donna, si faceva chiamare imperatrice e avrebbe offerto ingenti somme di denaro a qualsiasi medico disposto a operarlo per ottenere un corpo femminile. Decisamente anzitempo, si diceva che amassi farsi servire a tavola da uomini nudi, che si prostituisse personalmente nei postribuli più malfamati di Roma, che avesse arredato una stanza imperiale come un bordello dove lui stesso riceveva i clienti. E oltretutto aveva un catalogo di uomini dotati, scelti per doti anatomiche che faceva nominare al Senato per puro divertimento. Naturalmente tutto questo lo scrive uno storico che ha l'unico intento di devastare la figura di Elio Gabalo. Dunque, dobbiamo come al solito cercare di fare un po' la pesa di quello che ci arriva. Probabilmente non riceveva clienti lui stesso prostituendosi dentro il palazzo imperiale, ma indubbiamente un po' strano lo era, o queste storie non avrebbero proprio attecchito. Ora, tutti questi scabrosi dettagli, come già detto, li abbiamo da uno storico che aveva come intenzione dichiarata distruggere la figura di Elio Gabalo per i posteri. Perché se oggi lo definiremmo semplicemente un individuo gender fluid, al tempo fare cose come sposare un auriga greco pubblicamente essendo imperatore era un pochino particolare, e lui lo fece. Si era infatti innamorato di Ierocle, questa auriga che sposò con un rito pubblico davanti a tutta la cittadinanza. Una cosa che se oggi per la maggior parte di noi, o meglio per quelli sani di mente di noi, sarebbe totalmente normale, al tempo era una bomba atomica sulla morale pubblica. C'è una leggenda, probabilmente vera solo a metà ma è talmente succosa che non posso non narrarvela, secondo cui durante una cena fece crollare tonnellate di petali di rosa sui suoi ospiti, tonnellate vere, perché alcuni morirono soffocati sotto questa pioggia floreale. Arte e morte all'Elio Gabalo. In un altro episodio si racconta che servì cibi finti in cera o legno solo per osservare l'imbarazzo degli ospiti. Altre volte, al contrario, i banchetti erano così opulenti da durare giorni e giorni, con decine di portate di animali esotici, piatti d'oro fuso, ostriche servite su teschi di nemici, vino mescolato con perle tritate, cose che farebbero impallidire anche i peggiori eccessi di Versailles. Ma attenzione, non era solo uno scherzo da ragazzo viziato. Elio Gabalo credeva davvero nella sacralità del suo stile di vita. Era convinto che il suo corpo fosse strumento del divino, che la sua sensualità fosse parte del culto. Nella sua testa non era un depravato, era un mistico, con l'estetica da Rocky Horror Picture Show. I'm just a sweet transvestite from transsexuals.
Joshua, Transylvania.
I senatori, già allibiti dalla teatralità del giovane imperatore, cominciarono davvero a preoccuparsi quando Eliogabalo tentò di fondere Elgabal con tutte le divinità principali di Roma, trasformando il Pantheon in un tempio solare e imponendo il proprio dio nei sacrifici pubblici. La città è in rivolta. I cristiani lo odiano perché è idolatra, i pagani lo odiano perché ha stravolto i loro riti, i soldati cominciano a ridacchiare sotto i baffi a non rispettarlo, l'unico gruppo che potrebbe salvarlo è quello dei pretoriani, che pensa che la nonna forse ha un altro nipote in serbo e magari un altro assegno da sganciare. E la nonna ce l'aveva. Nel 221, su pressione della stessa Giulia Mesa, Eliogabalo adotta suo cugino Alessandro Severo, sobrio e manovrabile, come imperatore, ma non vuole cedere il potere. Tenta di ucciderlo Alessandro, tenta di eliminarlo politicamente, tenta di corrompere i pretoriani, ma è troppo tardi. Nel marzo del 222 la guardia pretoriana entra in azione e durante una visita ufficiale al campo pretoriano Gabalo viene attaccato, pugnalato e sgozzato. Con lui viene uccisa la madre e i loro corpi vengono trascinati per le strade di Roma, insultati e mutilati. Il corpo di Eliogabalo viene gettato nel Tevere come spazzatura impura. Aveva solo 18 anni. Certo, in 4 anni di regno aveva distrutto ogni convenzione romana, religiosa, sessuale, cerimoniale. Aveva fatto della sua esistenza un'opera performativa scandalosa, ma nella sua testa perfettamente coerente. Voleva essere venerato, adorato e liberato da ogni ruolo imposto della sua carica. E Roma decisamente non era pronta. Viene colpito dalla Damnatio Memoriae, il suo nome viene cancellato da iscrizioni, i suoi templi demoliti, la pietra sacra rispedita in Siria. Nessuno vuole neanche più pronunciare il suo nome, eppure nei secoli successivi Eliogabalo diventa una leggenda. Gli storici cristiani lo citano come il simbolo della depravazione imperiale, ma gli studiosi lo analizzano come esempio di fluidità di genere ante litteram. Gli artisti lo trasformano in un'icona decadente. È presente in opere di Antonin Artaud, in romanzi simbolisti e perfino in certe letture queer contemporanee. Un ragazzo sacerdote e performer che sfidò l'impero romano a colpi di eyeliner, danze sacre e matrimoni scandalosi, che visse troppo intensamente, troppo liberamente o forse troppo scandalosamente per il suo tempo. Sarebbe stato un'ottima rockstar. Wake Up Pills è un podcast Radio Rock Originals, scritto e condotto da Jacopo Morroni. Il montaggio audio e il sound design sono a cura di David Guido Guerriero. Potete ascoltare tutte le puntate e gli altri podcast Radio Rock Originals sul sito www.radiorock.it/podcast e sulle principali piattaforme streaming.
Wake Up Pills. Wake Up Pills.